www.radiojo.it e la storia continua. Il duello, l'uno contro l'altro. È un fatto di classe. Il diritto a incrociare le spade è strettamente connaturato all'appartenenza di classe. Solo gli aristocratici, o comunque i personaggi eminenti, possono snudare l'arma, perché il gesto si connette direttamente al diritto di esercitare la vendetta privata, privilegio tutto nobiliare di una cultura e una società molto lontane dal concepire la giustizia come esclusiva prerogativa dello Stato. Negare agli aristocratici e a chi viene ad essi assimilato il diritto di duello significherebbe, prima di tutto, chiudere una preziosa valvola di sfogo all'esuberanza della nobiltà e rinunciare rischiosamente a una forma minore e tutto sommato accettabile di trasgressione dell'ordine. In un secondo luogo, significherebbe introdurre un pericoloso elemento destabilizzante nel concetto stesso di appartenenza a un ordine. Chi, in quanto bellator, ha il diritto di portare le armi, non può vedersene limitare l'uso ai soli fini guerreschi, perché ciò sottolineerebbe l'implicita ammissione che di fronte a una sfida privata egli avrebbe remore ad accettare di battersi. E per chi ha il privilegio di cingersi della spada, questa sarebbe la peggiore delle infamie e motivo di indegnità a far parte di un ceto sociale. Non dare soddisfazione a chi sfida è da codardi, termine che nasce non a caso nel XIII secolo. In Inghilterra coniano addirittura un insulto e un insultante titolo per chi si macchia di questa vergogna: penna bianca, perché i galli con il piumaggio bianco sono ritenuti inadeguati al combattimento. Se, come si è visto, il duello gode dell'entusiastico favore dell'aristocrazia, molto più cauto è invece l'atteggiamento di altre componenti della società. La Chiesa, in maniera particolare, è ostile a ogni forma di singolar tensione, compresa quella del duello giudiziario, tanto che all'indomani del Concilio di Trento alzerà rigide barriere contro giostre, tornei e scontri armati in genere, diffidando le autorità secolari cattoliche all'offrire qualsiasi appoggio attivo a queste attività. Ma anche i giuristi e sovrani avanzeranno più di una perplessità nei confronti delle lame che si incrociano. Il parere dei giuristi. Negli anni 60 del 300, ad esempio, il giurista Giovanni da Legnano analizza le tipologie del duello e se ne storce il naso fino di fronte a quello che si fa nel corso di un torneo e a quello giudiziario, e non nasconde la sua profonda ripulsa per lo scontro che si svolge fra due persone solo per odio personale. Se i primi due sono ugualmente da evitare, ma si possono in qualche modo capire, l'ultimo, al contrario, è più abominevole, perché non è giustificato né dallo scopo ludico né dal desiderio di fare giustizia, ma è frutto solo di cieca ferocia. Per parte loro, Baldo degli Ubaldi, nella seconda metà del 300, e Raffaele Fulgosio, primo trentennio del 400, considerano lecito il duello giudiziario. Beh, se proprio non ci sono altre vie possibili per dirimere una controversia, purché concesso dalla pubblica autorità, secondo le consuetudini e la prassi, e una volta garantita l'osservanza di tutte le leggi che lo regolamentano. Qualsiasi altra forma di tensione, al contrario, è solo uno scontro criminoso fra privati che destabilizza l'ordine sociale e, perciò, deve essere considerato alla stregua dei più abominevoli reati contro la persona e contro la collettività. I tentativi di dissuadere i privati dal brivido emozionante di sguainare la spada si susseguono anche nelle epoche successive, con risultati più o meno apprezzabili. Nel 1560, in Francia, nella riunione degli Stati Generali di Orléans, il re Carlo IX dichiara il duello crimine passibile di pena capitale. Il cardinale Richelieu, che proprio in un duello ha perduto il fratello, si sforzerà di reprimere questa pratica, innestando così un braccio di ferro con la nobiltà, gelosa del mantenimento del suo privilegio. Per capire con quali risultati, basta sfogliare qualche pagina di Dumas, che raccontava storie e non storia, ma che non scriveva cose inverosimili.